Vorrei che questo nostro incontro fosse vissuto intensamente, perché lasci un segno in questa giornata che stiamo vivendo, ma anche nella nostra vita. Cosa stiamo facendo? Perché siamo venuti in chiesa questa sera? Ecco, chiediamo al Signore che ci illumini. Stiamo vivendo un'esperienza molto intensa di fede, perché stiamo ricordando i patroni di questa comunità parrocchiale, i Santi Pietro e Paolo, ma non li stiamo ricordando così in maniera qualunque, no, ci stiamo incontrando con loro, perché noi li sentiamo vicini a noi. Siamo di fronte a loro. Sentiamo questa presenza misteriosa, mistica se vogliamo. Loro ci conoscono, singolarmente, ciascuno di noi è conosciuto da loro, ciascuno di noi si senta amato da loro e noi stiamo presentando a loro i sentimenti del nostro cuore perché loro li presentino a Gesù, perché è Lui, Gesù, il nostro Salvatore. Vi ricordate quell'esperienza che fecero quei tre apostoli, tra cui c'era anche Pietro, quando poterono vedere la bellezza di Cristo nel momento della trasfigurazione? Uscirono in un'espressione che dovremmo essere in grado di fare anche noi. Dissero: che bello! Possiamo dirlo anche noi questa sera? Stiamo vivendo una bella assemblea, stiamo attingendo la soglia del mistero perché ci stiamo incontrando col Signore, l'intercessione dei nostri santi. Potremmo dire: che bello stare qui, che bello stare qui di fronte al Signore. E questo noi lo possiamo dire nella misura con cui riusciamo ad aprire il nostro cuore di fronte a Lui, al nostro Redentore, al nostro Salvatore. È questo che noi dobbiamo fare questa sera, è questo il dono che il Signore vuole farci questa sera. È evidente che noi qui stiamo rappresentando tutta quanta la comunità parrocchiale, che è numerosa, con tanti problemi. Ripresentiamo tutti questi problemi, tutte queste situazioni ai nostri patroni perché ottengano dal Signore motivi di nuova speranza, motivi di nuova fiducia. E guardiamo verso di loro. Ci parlano di Pietro e Paolo le Sacre Scritture, il Vangelo di Pietro a lungo, gli Atti degli Apostoli e le Lettere di San Paolo, ci parlano di San Paolo molto a lungo. Conosciamo quindi molte cose di loro. E forse in questo clima che vorremmo vivere non è manco necessario ricordare tutto quello che sappiamo di loro. Mi lascio invece guidare da una sensazione che ho nei confronti di Pietro, ma anche un po' di Paolo. Pietro è un santo che, mi permetto di dirlo, simpatico. Perché? Perché si presenta a noi, ed è questa la figura che appare dalla sua testimonianza stessa. Non dimentichiamo che il Vangelo di Marco è la testimonianza stessa di Pietro. Ci appare in tutti i suoi limiti, in tutte le sue debolezze, ma anche in tutta la sua grandezza, nella sua capacità di amare. E due episodi in particolare, collegati tra di loro, mi impressionano e mi colpiscono. E magari Pietro stesso, quando era nella sua vecchiaia a Roma, quando gli chiedevano di raccontare qualche cosa di Gesù, magari tornava proprio su questi episodi perché doveva sentirli profondamente. E il primo è l'episodio che ci presenta Pietro in tutta la sua debolezza, quando non ha il coraggio di testimoniare Cristo lì nel cortile del sommo sacerdote e dice addirittura di non conoscerlo. E chissà come doveva essere la voce di Pietro quando ricordava quell'episodio, e magari si fermava a raccontare l'ultima cena, quel grande miracolo dell'Eucaristia, tutto il discorso che Gesù aveva fatto, e poi ecco, gli aveva promesso, avrà detto, che l'avrei difeso sino alla morte, e Gesù mi aveva detto che invece l'avrei tradito, ma io non ci credevo. E poi ecco l'episodio lì dell'orto degli ulivi, quando i soldati vanno ad arrestare Gesù e lui in un impeto di generosità tira fuori la spada e magari mira la testa di quel servo del sommo sacerdote e se non si spostava magari gli spaccava proprio la testa, gli taglia soltanto l'orecchio. Ma Gesù lo rimprovera: rimetti la tua spada nel fodero, perché non è questo che io sto chiedendo da te. E poi ecco, avrà detto con le lacrime agli occhi, poi mi sono allontanato, ho avuto paura, me ne sono andato. Ma però avrà continuato, ecco lì nel cortile, mentre ci stavamo scaldando intorno al fuoco, quella donna che mi riconosce, anche tu eri nel numero dei suoi. E Pietro avrà detto, sì, questa volta sì, con le lacrime agli occhi, ho detto di non conoscerlo, proprio io che avevo giurato che avrei dato la mia vita per lui. Cosa doveva sentire Pietro quando rievocava questo episodio? Una grandissima confusione, un grandissimo pentimento, sino alle lacrime, sì, sino alle lacrime. Ed erano le lacrime che sgorgarono dai suoi occhi subito dopo, quando vide Gesù che passava, forse un po' lontano, sentì il suo sguardo d'amore che si posava su di lui, ma non era uno sguardo di rimprovero, era uno sguardo di comprensione, uno sguardo di misericordia. E il Vangelo dice, uscito fuori, pianse amaramente. E poi? Ma quel pianto si è trasformato in un amore che è rinvigorito nuovamente, ricordando quello che Gesù gli aveva detto: una volta che ti riprenderai, conferma i tuoi fratelli nella fede. Perché Pietro aveva sentito profondamente che Gesù si fidava di lui, tanto che gli aveva affidato quelle misteriose chiavi del regno dei cieli. Ed era lì. E poi Pietro avrà ricordato quell'esperienza stupenda del mattino di Pasqua, quando hanno trovato il sepolcro vuoto, ma l'hanno potuto vedere lui, Cristo, nella sua situazione nuova di risorto, splendente, fascinoso, e anche lì non ha sentito Pietro parole di rimprovero per quello che aveva fatto lui, ma anche gli altri discepoli che l'avevano abbandonato, ma la riconferma della fiducia che lui aveva in loro, la consegna della missione: andate, perdonate i peccati, date pace a tutti gli uomini che tanto ne hanno bisogno. Ma poi, io credo che Pietro si fermava soprattutto su quell'altro episodio di cui ci parla il Vangelo di Giovanni, che abbiamo sentito proprio proclamare poco fa al vostro parroco, quando Gesù appare lì sulle rive del lago. E gli apostoli sono stati a pescare tutta la notte, ma non hanno pescato nulla. E Gesù interviene e si trattiene con loro. Avete qualcosa da mangiare? Non abbiamo preso nulla. E poi ecco che Gesù ha preparato anche il fuoco per la colazione. Sono tutti gesti delicatissimi, tenerissimi di Gesù verso i suoi discepoli. E Pietro, io sono sicuro, si commuoveva ancora nel ricordarlo, sino alle lacrime. Ma poi Gesù se lo prende in disparte: Pietro, ho qualche cosa da dirti. E magari in un primo momento avrà pensato, è il momento della resa dei conti, mi chiederà che cosa ho fatto in quella notte. Ma Gesù non gli deve chiedere niente, gli fa solo una domanda. Quella domanda è imbarazzantissima: Pietro, ma tu mi ami più di costoro? Mi devi amare molto. E facendo riferimento al testo greco, viene usata la parola agapao, che vuol dire un amore molto intenso, molto vivo. È Gesù che gli dice: Pietro, ma tu mi ami in questo modo? E Pietro risponde immediatamente, perché sente la sincerità del suo cuore: sì, o Signore, tu sai che io ti voglio bene. Ma non usa la stessa parola che ha usato Gesù, Non usa la parola ti amo, forse è troppo intensa per lui. Ti voglio bene, forse la sente meno impegnativa. Gesù sente che Pietro è sincero, ma coglie anche questa differenza della risposta. Gli riconferma la sua fiducia, pasce i miei agnelli, e glielo chiede la seconda volta, e usa ancora la parola amo, Gesù, la parola agapao, e Pietro ancora insiste, tu sai che ti voglio bene, perché non vuole impegnarsi di più, o non sa impegnarsi di più. Ma ecco che scopre la delicatezza, le premure di Gesù, che chiedendogli per la terza volta se lo ama, usa la parola di Pietro. Pietro, ma è proprio vero che tu mi vuoi bene? Scende al suo livello perché sa che Pietro non può fare di più. E Pietro gli risponde ancora nella sincerità del suo cuore, Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene. Gesù si contenta di quel voler bene di Pietro, gli riconferma tutta la sua fiducia, pasci le mie pecorelle e poi gli promette o gli anticipa quello che sarà la sua vita, spesa per lui, sino alla morte, sino al sacrificio supremo. Pietro questo episodio non l'ha dimenticato mai. Anche quando, certamente, anziana a Roma, se è vera quella leggenda che ce lo fa vedere che scappa da Roma perché ha paura della persecuzione che si è scatenata lì a Roma, ma quando vede nuovamente Gesù, forse avranno ripetuto quel dialogo, Signore, tu sai che io ti voglio bene, ma alla mia maniera, nel grado che io sono capace. Gesù gli dice, io vado nuovamente a Roma per essere crocifisso. Io ti voglio bene, ma di un amore molto più grande del tuo. Rispondi, se non proprio con la stessa intensità, almeno per quel che puoi. Ecco, è l'esperienza di Pietro. Naturalmente noi ci possiamo chiedere, di fronte alle negazioni di Pietro, com'è la nostra esperienza di negazione di Cristo? È capitato anche a noi di aver vergogna di Gesù? Possiamo andare magari a certi episodi della nostra vita, quando, magari coi compagni di lavoro, magari con le nostre amiche, parlando di certe cose che potevano essere interessanti anche per un progresso spirituale, abbiamo deviato il discorso, non abbiamo dato la nostra testimonianza di fede, abbiamo detto di non conoscere Gesù, può darsi. Qualche volta possiamo anche essere arrivati a questo, ad aver avuto vergogna di Lui. Ma certamente noi abbiamo fatto anche l'esperienza, perché altrimenti non saremmo qui, di sentire la voce di Gesù che ci chiede, ma tu, nome e cognome, mi ami, e usa la parola ami, perché nel cammino dell'amore non c'è un limite, bisogna crescere sempre. E Gesù ci spinge a crescere sempre nel cammino dell'amore, perché bisogna amare come Lui ama. Ecco, è la virtù della carità. Anche questa sera Gesù ci sta dicendo, ci sta chiedendo, mi ami più degli altri, vuoi amarmi sempre di più? C'è quella giaculatoria che un tempo usavamo molto, dolce cuor del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Lo ricordate tutti? Vogliamo ripeterla ancora? Anche nelle nostre preghiere, dolce cuor del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Ecco, è l'insegnamento anche di Papa Francesco. Dovrei parlare adesso di San Paolo, ma non mi trattengo a lungo. Di fronte a San Paolo io mi trovo a disagio, perché se trovo Pietro partecipe anche dei miei sentimenti, di Paolo no. Paolo è l'uomo più perfetto, l'uomo coerente, l'uomo che non ha paura di nulla, convinto della sua fede giudaica, va a perseguitare quelli che la pensano diversamente da lui, e infatti, non potendo fare di più, è tra coloro che hanno martirizzato Stefano, ha mantenuto i mantelli perché la sua età non gli permetteva di tirargli le pietre, Paolo è così, così coerente, e lo sento così alto, così lontano dalla mia debolezza e dai miei limiti. Pietro, uomo autentico, vero, Paolo, il santo, l'uomo perfetto, ma anche a Paolo. Noi possiamo chiedergli: dammi qualche cosa della tua forza di testimonianza, perché lui poteva dire: io so chi è colui nel quale ho creduto e sono certo nella mia testimonianza, è cresciuto nell'amore per Cristo, tanto che può dire: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Cari fratelli, auguro a noi, a tutti noi che stiamo celebrando la festa di San Pietro e San Paolo, di provare profondamente nel cuore questi loro sentimenti, perché tutto si riduce all'amore, che possiamo amare Cristo con l'amore di Pietro, con l'amore che Cristo voleva da Pietro, con l'amore di Paolo, che poteva dire: Cristo per me è tutto. È la nostra preghiera ai santi apostoli, che Cristo, come lo fu per loro, sia anche per noi tutto. Sia lodato Gesù.